chiamiamo in soccorso Mister Bortolo Mutti. Mister, ben ritrovato e grazie.
Altrettanto, buon pomeriggio a voi.
Allora mister, ci ritroviamo a di fatto 270 minuti dalla fine del campionato e semplicemente per l'aritmetica ci sono quattro squadre ancora in lotta per lo scudetto. Ovvio che la Juventus, avendo 6 punti sull'Atalanta, ha un piede e 3/4 con il 9° scudetto consecutivo. Però ecco, in questo senso mister, questo equilibrio anche così inatteso e così esteso a più squadre nelle zone altissime nasce dai demeriti della Juventus, i meriti soprattutto di Atalanta e Lazio, nasce a suo avviso magari anche dallo stravolgimento post lockdown un po' di tutti i valori delle squadre?
Ma diciamo è un discorso che penso che comprendo un pochino tutte le motivazioni che hai accennato. Sicuramente una Juve non sempre all'altezza della situazione, e squadre come Atalanta e Lazio che effettivamente hanno fatto un campionato oltre ogni aspettativa, e forse magari un po' meno l'Inter. Si è creata questa situazione comunque che adesso è abbastanza delineata, insomma, perché i 6 punti di vantaggio della Juve sono tantissimi tra domenica e alla fine, per cui non vedo grandi problemi. Penso che la partita con la Sampdoria possa chiudere effettivamente il campionato. È interessante diciamo la volata per il secondo posto, che ne dica Conte, è un traguardo molto importante, e forse per qualcuno una sconfitta, ma per altri è una grande vittoria, insomma.
Ecco mister, infatti su questo, dalle dichiarazioni di Conte ha avuto un po' l'impressione, ecco, di voler, come Conte tra l'altro è molto bravo a fare anche da un punto di vista comunicativo, un po' distogliere l'attenzione di fatto a un Inter che magari non sarà in questa stagione quella giusta per trasformarsi in tutti i sensi nell'anti-Juventus, però ecco, nel nascondere il fatto che la classifica ad oggi dice che l'Inter è dietro anche l'Atalanta.
Penso sia un po' mortificante, ecco, nel senso di classifica più che altro, perché forse come gioco e come divertimento e come l'Atalanta merita il secondo posto, per cui credo che sotto questo aspetto venga a premiare il lavoro di chi ha lavorato meglio, ecco, questa classifica. E Atalanta sicuramente con meno, non dico meno mezzi, però con più squadra, con più situazioni diciamo chiare, ha fatto un lavoro importante, e adesso spero da bergamasco che raccolga proprio questo secondo posto.
Ecco mister, lei ha detto secondo posto ciò che merita l'Atalanta, secondo qualcuno forse meritava, forse è meglio usare l'imperfetto, qualcosa in più, perché insomma.
Guarda, sì, prego. Ti interrompo perché ancora stiamo il 2-0 che stava portando avanti l'Atalanta sulla Juve, era un risultato che poteva veramente cambiare il campionato, se no certi episodi molto discutibili, soprattutto il primo rigore che ha dato la svolta, poteva cambiare sicuramente qualcosa.
Ma per l'anno prossimo, pensando un po' ovviamente anche al futuro, questa Atalanta potrà davvero inserirsi nell'otto di quelle squadre che ambiscono dall'inizio a lottare per lo scudetto? Perché quest'anno probabilmente nessuno all'inizio ci pensava davvero a un Atalanta così.
Ma io non credo, diciamo, che possa avere questa mira, però sicuramente sarà un Atalanta molto competitiva, perché hanno grandi, diciamo, alternative già a livello di giovani, anche se faranno qualche operazione di mercato importante, avranno sicuramente delle entrate altrettanto importanti, stanno lavorando con molta attenzione, sicuramente non arriverà impreparato o indebolita all'inizio del prossimo campionato. Poi sai, i campionati poi sono sempre tutti da scrivere, per cui a volte parti con certe ambizioni e alla fine ti devi magari accontentare e soffrire fino alla fine.
Un po' come il Napoli, giusto per dare un soggetto figura.
Ecco, bravo, un campionato così sofferto, recuperato in extremis, però è chiaro che non era nelle ambizioni o nella volontà del Napoli andare a fare un campionato così tribulato.
da allenatore, mister, e quindi da uomo che ha evidentemente occhi diversi ai nostri per poter capire, anche guardando le partite, le difficoltà di una squadra ad esprimere il proprio potenziale. Ecco, la Juventus di Maurizio Sarri, al netto delle difficoltà intrinseche che nascono nel momento in cui diventi allenatore della Juventus, delle pressioni diverse rispetto ad allenare il Napoli o l'Empoli a maggior ragione, però qual è l'aspetto che più, ecco, che meno, per meglio dire, la convince di questa Juventus allenata da Maurizio Sarri?
Ma guarda, devo dire che come attenuante ci sono delle situazioni sicuramente pesanti per la Juve. La perdita di Chiellini è stata abbastanza significativa proprio nell'economia di certi risultati, perché la forza difensiva di una squadra sicuramente ti dà più come dire, continuità, più forza anche a gestire certi risultati che la Juve sicuramente ha vanificato tante volte, insomma, prendi il risultato di San Siro col Milan e in altre occasioni. Però sicuramente non è quello che questa ricetta del sarrismo a tutti i costi, cioè, è stato un handicap. Cioè, per me la Juve deve giocare da Juve con i suoi tenori, valorizzare quello senza andare tanto a cercare queste forme di identificazione in un gioco che ha avuto una storia in un ambiente con dei giocatori. Non puoi mai, cioè, è difficile riportarlo e costruirlo in altri ambienti dove non hai gli stessi giocatori, dove soprattutto hai delle individualità forti che hanno bisogno del loro spazio, non si adattano a certe strutture di gioco, a fare il compitino, loro devono essere liberi, devono fare le loro giocate, devono muoversi nel loro, diciamo, come l'istinto li porta a essere quei grandi giocatori. Per cui anche questa ricerca del sarrismo esasperato, non farsi un po' anche ridere, l'importante è vincere, l'importante è creare, diciamo, le giuste aspettative e portarle a buon fine con dei grandi giocatori, dove poi dal gioco sono i gran gol di Dybala, i gran gol di Ronaldo, queste grandi giocate che sono il succo del calcio, e quello è per me importante.
Quindi, mister, tornando un po' all'origine della questione, suppongo anche proprio la scelta di per sé di chiudere il rapporto con Massimiliano Allegri e optare per un allenatore come Maurizio Sarri l'abbia lasciata già la scorsa estate, ecco, un po' perplessa, al di là poi di quello che la Juve è riuscita o non è riuscita a fare sul campo.
Sì, quello sì, ma poi sai, i cambiamenti possono starci anche per stanchezza di rapporti e così, ma più che altro se è stato giustificato per il non calcio, quando uno vince 5 campionati di fila e quando veramente non puoi trovargli, cioè, sì, la cemica, tanti appigli puoi avere, però mettere in discussione un allenatore del genere con dei risultati così eclatanti mi sembrava un po' una cosa esagerata. Però queste grandi squadre vogliono andare oltre, vogliono creare altre aspettative. Quello che hanno voluto è stata una scelta di questo tipo, e che comunque sta pagando, e che sta vincendo un campionato, sono ancora in piena zona champion, è tutto ancora veramente, ecco. Però io voglio sottolineare l'aspetto che è importante andare sugli obiettivi, e poi certe situazioni sono un po' fine a se stesse. Se riesci, diciamo, a realizzare il tutto con il bel gioco, con bene, ma se a volte certe cose non si incatenano, l'importante è vincere.
Torno un secondo in ambito Atalanta, o meglio, parlando degli avversari dell'Atalanta di stasera, cioè il Milan, e da allenatore vorrei chiedere un po' cosa deve aver vissuto Pioli in questi mesi in cui non si faceva altro che parlare di Rangnick, e poi essersi invece riuscito a guadagnare la conferma e il rinnovo, la permanenza, grazie soprattutto ai risultati post lockdown. E oltre a cosa deve aver pensato Pioli, le vorrei chiedere se alla luce di questo calcio un po' particolare rischia di essere una decisione sulla quale poi avere dei rimpianti, o se invece è stata la scelta giusta.
Ma io penso sia stata una scelta giusta, e soprattutto anche perché confermata da un lavoro veramente importante, da una certa diciamo ricostruzione di certi giocatori che sembravano giocatori improponibili a volte. Adesso è una squadra che veramente ha una sua identità, un suo modo di esprimersi, un suo modo di fare, e Pioli questo veramente l'ha costruito con un macino sulla testa enorme, perché ormai tutti si dava scontata, diciamo, questo arrivo, e lavorare in queste condizioni sicuramente non era facile, perché all'interno del gruppo puoi essere ridimensionato, perché vedono già un tuo addio e non hanno, diciamo, di questo attaccamento all'allenatore. Invece questo non è successo, è stato fatto un lavoro veramente a livello anche interno, spogliatoio, di grande livello psicologico, per me è fatto con grande semplicità e con grande umiltà dall'allenatore, che l'ha premiato. Questo veramente gli deve essere dato atto e fargli complimenti, che non era facile lavorare, proprio anche sostenendo un certo discorso dei media che continuamente ti massacravano con l'arrivo di questo allenatore, e tu dovevi preparare le partite, dovevi preparare le scelte, dovevi lavorare. Una cosa molto difficile, veramente. Molto bravo.
Diciamo che sentendola mi pare di capire che è d'accordo col fatto che Rangnick possa aspettare, ma non l'ha un po' colpita il fatto che, per dirne una, neanche Ibrahimovic al fischio finale della partita sapesse assolutamente niente?
Sai come sono le cose. Poi effettivamente lavorare, ci sono delle tendenze, delle situazioni. Importante adesso che ci sia questa chiarezza e magari che ci sia la volontà di portare avanti un progetto ancora più forte, e che veramente possa rendere il Milan ancora più competitivo.
Mister, due domande prima di salutarla e ringraziarla. La prima su una squadra che con la vittoria di quest'ultimo turno ha blindato anche per la matematica la salvezza, ancora una volta con un gran risultato, tra l'altro con in panchina un suo ex calciatore come Roberto D'Aversa, che lei ha avuto ai tempi di Cosenza, stagione 99-2000, sta dimostrando, insomma, mister, che con la gavetta che si è fatto, perché D'Aversa veramente le categorie se le fatte, se le sudate, gli obiettivi se li tutti guadagnati sul campo, adesso si sta affermando, insomma, uno, come se vogliamo, anche degli allenatori più interessanti, no, delle nuove generazioni che si stanno affermando adesso in Serie A.
Ma sicuramente ha fatto un percorso, partito da Lanciano, era direttore sportivo, poi allenatore, poi ha incominciato a fare, diciamo, tutti i suoi diciamo step, e ha fatto veramente un lavoro di crescita, di assestamento in qualsiasi categoria, conoscendo qualsiasi, diciamo, livello di gioco, e adesso è uno, per me, degli allenatori veramente più preparati a livello, non dico giovanile, perché sarebbe riduttivo, perché ha qualche annetto anche lui di gavetta. Però adesso è un allenatore veramente pronto per qualsiasi situazione, insomma, cioè lavorando in un ambiente sicuramente protetto lì a Parma, dove c'è una grande società, c'è sicuramente meno, diciamo, stress, però questo gli ha permesso di costruire anche un bel progetto, di lavorare bene, di ottenere degli ottimi risultati. Per cui io penso che sia uno veramente, non è che lo dico perché, però sono i fatti, che sia veramente un allenatore molto interessante, e sicuramente lo vedremo ad alti livelli. Già Parma è un alto livello, perché è una grande società, però si sa mai, magari anche oltre.
Insomma, quando abbiamo l'opportunità di parlare con un allenatore, è quasi retorico sottolineare quanto può essere veramente fugace un periodo positivo, o anche, se vogliamo, insomma, la considerazione che una società dà del lavoro dell'allenatore stesso. E in questo senso, mister, ripensando un po' anche a come è, come si fa la svelta a dimenticarsi anche del lavoro di certi allenatori, io penso a Di Francesco, no? Che raggiunge la semifinale di Champions con la Roma, poi si rompe qualcosa, può capitare, forse accetta troppo alla svelta per il desiderio di tornare in panchina all'avventura alla Samp, fa 3 punti nelle prime 7 e adesso è lì, forse lo vogliono in Spagna, si parla dell'Alaves, la Fiorentina. È un po' la dimostrazione, mister, che poi la carriera dell'allenatore è proprio carpe diem, altrimenti rischia quella, non dico di essere dimenticati, però di ritrovarsi a fare una carriera un po' defilata rispetto a quello che avrebbe potuto essere.
Te lo dico per esperienza, è proprio così. però
è
ecco,
la verità.
Sì, sì, Eusebio è stato un mio giocatore anche lui.
A Piacenza?
A Piacenza, sì. Poi l'ho seguito anche a Ponte di Legno a Temù durante il ritiro estivo. Ha lavorato benissimo. Sicuramente, purtroppo, sono quelle annate che non nascono bene, poi magari sfugge quel risultato che poteva effettivamente darti quella tranquillità per poter. È così, a volte effettivamente tutto sembra che si ridimensioni in fretta, invece per me Di Francesco dovrà sicuramente stare tranquillo, perché è un allenatore molto stimato, molto bravo, e riavrà le sue opportunità sicuramente. E gli faccio anche gli auguri, perché è veramente un ragazzo che vale, sia come uomo che come allenatore.
In conclusione, mister, prima di salutarla, le vorrei chiedere, lei ha giocato 3 anni a Brescia, è stato un centrocampista e c'è un
centravanti,
ok, no, io però allora le chiederò di un centrocampista stavolta, mi perdoni anzi per l'inesattezza, e Tonali, perché ovviamente è molto chiacchierato, è un giocatore sul quale le big si sostiene essere pronte a fare una sorta di asta nel prossimo mercato. Ma io le chiedo, ma in un Brescia che retrocede a 3 turni dalla fine, già matematicamente, un giocatore come Tonali vale davvero i soldi di cui si parla, 50 milioni? In una situazione così, ovviamente.
Beh, io onestamente non ti so quantificare così a livello proprio di valore di soldi, però posso dire che è un grande giocatore. È un giocatore sicuramente che ha dovuto lavorare in una situazione molto difficile e complicata, però anche in queste difficoltà ha dimostrato veramente grande tenacia, grande saggezza tattica, qualità tecniche, fisicità. È un centrocampista molto completo, molto importante, per cui non ti so dire il valore, però per me è un ragazzo veramente che chi lo prende si porta, diciamo, in casa un giocatore anche proprio per il futuro, qualcosa di importante. Certo, i soldi sono tanti, poi sui giovani a volte puoi anche trovare delle smentite strada facendo, ne abbiamo visti tante. Però Tonali non mi sembra, diciamo, di questo tipo. Mi sembra un ragazzo anche mentalmente molto solido, molto forte, nazionale. È già un ragazzo che, nonostante l'età, ha fatto dei passi molto importanti anche a livello proprio formativo, per cui veramente per me è un ragazzo che vale tanto. Nello stesso tempo non ti saprei dire se vale tutti quei soldi.